Bentornati a Marketing Mix da Veronica. Oggi vi parlerò di un libro di Brian Tracy, La psicologia della vendita. Poi avrò un'intervista con Massimiliano Cavallo, che è ideatore del metodo Public Speaking Top, ovvero per parlare in pubblico senza paura. E dopodiché vi parlerò del libro Come vincere lo stress e cominciare a vivere di Dale Carnegie. Ma adesso ascoltiamo il primo pezzo. The Chainsmokers e Coldplay, Something Just Like This. Bentornati, adesso vi parlerò del libro La psicologia della vendita di Brian Tracy, ovvero come aumentare le vostre vendite più velocemente e più facilmente di quanto abbiate mai pensato. Allora, Brian Tracy è uno degli attuali top professional speakers più affermati. I suoi corsi hanno coinvolto più di 500.000 venditori in tutto il mondo. Sono i venditori delle migliaia di società che hanno registrato risultati più straordinari. Come vi ricorderete anche in alcune puntate precedenti, vi ho parlato del metodo di Brian Tracy per appunto i 12 passi per poter raggiungere meglio un obiettivo nella vita. Ma Brian Tracy non è solo appunto un motivatore, un coaching, ma si occupa anche in particolar modo della vendita, e questo bestseller internazionale, diciamo che potete avere una panoramica dettagliata di quello che è l'approccio alla vendita, quindi le problematiche che si incontrano, i metodi migliori da poter applicare quando si è davanti ad un cliente oppure quando si sta per concludere una trattativa. Quindi secondo me può essere molto utile leggerlo per appunto prendere degli spunti per attuare un metodo un po' più efficace e sicuramente più concreto se avete problemi appunto nel finalizzare delle trattative di vendita, oppure se appunto non o state dovete migliorare le vostre performance di vendita, oppure magari avete appena iniziato ad imbattervi nel modo di dover vendere. Vi può essere un valido alleato. Ne parlo soprattutto perché so che all'ascolto ci sono anche molti network, quindi chi fa network marketing sicuramente deve avere fra le sue abilità quelle di saper vendere. Però anche insomma se avete un'azienda oppure siete liberi professionisti, in qualche modo comunque vendete servizi o prodotti o voi stessi col vostro operato, quindi magari prendere degli spunti dalla guida di Brian Tracy potrà sicuramente essere un valido, diciamo, alleato questo libro per poter appunto avere maggiori capacità e abilità quando andate a concludere appunto una vendita, una trattativa, o quando siete davanti ad un cliente che è particolarmente difficile. Vi voglio leggere un pezzo del libro. Le due motivazioni principali. I due motivi principali per i quali la gente compra o non compra: nel primo caso il desiderio di guadagnare, nel secondo la paura di rimetterci. Il desiderio di guadagnare naturalmente è quello di stare meglio economicamente, ottenendo un miglioramento di alcune condizioni. Il vostro primo obiettivo consiste nell'aiutare il potenziale cliente a capire quanto la sua vita o il suo lavoro miglioreranno rispetto alla situazione in cui versa grazie al vostro prodotto. La seconda motivazione è il timore di rimetterci. Come abbiamo detto in precedenza, i clienti potenziali hanno paura di fare un acquisto sbagliato, di rimanere vincolati a qualcosa che non vogliono, di cui non hanno bisogno, che non possono utilizzare e che non possono permettersi. Nel passato spesso si sono trovati in quella condizione e dunque sono cauti per evitare che la cosa si ripeta. Un'interessante scoperta dimostra che il desiderio di guadagnare ha un potere motivazionale pari a 1 a 10, mentre il timore di rimetterci ha un potere motivazionale pari a 2.5. In altri termini, il timore di rimetterci è 2,5 volte superiore rispetto al desiderio di guadagnare. Le persone sono più motivate ad acquistare se percepiscono che altrimenti perderanno qualcosa, piuttosto che essere convinte in anticipo dei benefici di cui godranno se effettivamente compreranno. Dimostra entrambe le cose. Questo è un altro capitolo. Naturalmente la presentazione migliore è quella che dimostra al potenziale cliente quanto starà meglio se acquista e allo stesso tempo cosa perderà se decide di non acquistare. Nella vendita di un'autovettura, per esempio, potreste dimostrare quanto è meravigliosa e bella l'automobile e come funziona bene. Se al potenziale cliente piace, ma è ancora riluttante, potreste precisare che quella è l'ultima automobile disponibile, almeno per i prossimi 2 mesi, oppure che è l'ultima volta che quella macchina sarà venduta ad un prezzo così basso. spesso il potenziale cliente che era titubante decide all'istante di acquistare, di fronte alla possibilità di non poterla più comprare allo stesso prezzo o di non poterla più acquistare del tutto. Siete credibili? La credibilità è forse il requisito basilare delle vostre proposte. Nonostante la certezza che avete sulla prestazione del vostro prodotto o servizio, il cliente sarà comunque scettico. Il vostro lavoro consisterà nel far crescere la vostra credibilità a tal punto che il cliente non avrà più alcuna riluttanza ad effettuare l'acquisto. Immaginate solo che il potenziale cliente fosse assolutamente convinto che starà molto meglio in seguito all'acquisto del prodotto e fosse assolutamente convinto che voi seguirete al 100% il prodotto o il servizio. Di fatto nulla lo tratterebbe dal fare l'acquisto. Il compito principale nel processo delle vendite consiste nell'accrescere la vostra credibilità fino a raggiungere quel livello. Per arrivare a tanto occorre che voi identifichiate con accuratezza quali sono le necessità del cliente. Appellarsi ai bisogni del cliente. Ogni cliente ha esigenze umane basilari che lo spingono ad agire e ad acquistare. Sta a voi riconoscere le esigenze più importanti che il vostro prodotto o servizio può soddisfare per ogni singolo cliente col quale parlate. Dovrete dunque convincerlo senza ombra di dubbio che il vostro prodotto o servizio soddisferanno quella particolare esigenza meglio di qualsiasi altra offerta presente sul mercato in quel momento e allo stesso prezzo. I soldi. Tutti vogliono avere più soldi. I soldi rappresentano una necessità fondamentale. Sono loro che fanno girare il mondo. Ogni volta che potete collegare il vostro prodotto o servizio al risparmio o al guadagno di denaro a favore del cliente, otterrete tutta la sua attenzione. La sicurezza. Ogni persona ha bisogno fondamentalmente di sicurezza. La maggior parte della gente pensa che se avesse abbastanza soldi si sentirebbe completamente sicura. Se i soldi dunque sono duri e freddi, la necessità di sicurezza è calda e personale. In base ad uno studio condotto dall'Università di Chicago, gli acquisti sarebbero un modo di pregustare la sensazione del possesso e dell'utilizzo del vostro prodotto o servizio. È sul senso dell'anticipazione emotiva che dovete puntare se volete concludere una vendita. Non sono le caratteristiche o i benefici del prodotto, quanto la sensazione di piacere o di realizzazione che il cliente immagina di aver comprato da voi. Il bisogno di sicurezza, sia finanziaria che emotiva o fisica per noi o per le nostre famiglie, è così profondo e forte che qualsiasi richiamo ad una maggiore tranquillità suscita il nostro interesse. Come nessuno crede di avere mai abbastanza libertà, così sono pochissime le persone che pensano di avere troppa sicurezza e ne vogliono sempre di più. Quindi, come vedete, questi sono appunto alcuni capitoli in successione del libro di Brian Tracy. È scritto molto semplice e in questo caso affrontava appunto alcune obiezioni che si possono andare a scardinare nelle credenze del cliente che abbiamo di fronte, ma è tutto giocato su questi toni, quindi troverete sicuramente, appunto, come ho detto in precedenza, un valido alleato in questo libro, perché vi può far mettere nella testa del cliente. È vero che tutti noi siamo a bisogno, sia clienti insomma che venditori, a seconda della posizione in cui ci troviamo in quel momento, però vi dico che sicuramente grazie a questo libro si può avere appunto una panoramica di quello che sono anche i pensieri che formulate voi stessi quando andate a comprare e di cui magari neanche vi rendete conto. Quindi, avendo appunto più chiaro quello che il cliente pensa quando è di fronte a voi nel fare la scelta di acquistare o meno, sicuramente avete già appunto un'arma in più per poter andare a scardinare le obiezioni, per poter andare a fare leva magari da cliente a cliente appunto sui suoi bisogni o su quello che può far poi la differenza per fargli acquistare il vostro prodotto o servizio. Quindi, col libro di Brian Tracy, La psicologia della vendita, per oggi abbiamo finito. Vi consiglio di cercare anche sul web magari qualche informazione su Brian Tracy, perché vedrete che troverete sicuramente anche qualche contenuto gratuito che potrà esservi sicuramente d'aiuto. Adesso ascoltiamo il secondo pezzo per oggi, Lenny Kravitz, The Chamber. Allora, bentornati. Oggi faremo un'intervista con Massimiliano Cavallo, autore di Parlare in pubblico senza paura. Ciao Massimiliano.
Ciao Veronica.
Allora, ti volevo fare qualche domanda, così ci puoi parlare meglio del settore di cui tu ti occupi, che appunto è il public speaking. E come ho detto nelle puntate precedenti, tu hai anche ideato il metodo Public Speaking Top. Quindi volevo farti qualche domanda che si aggira su questo settore e sui tuoi prossimi, insomma, appuntamenti del futuro. Allora, inizio subito con questa domanda. Molti pensano di non saper parlare in pubblico con efficacia. Puoi dare un paio di consigli utili per migliorare la propria resa in pubblico?
Sì, allora guarda, intanto grazie per avermi chiamato. Ti dico, ci sono tanti consigli che potrebbero essere applicati da subito. Ne parlo ampiamente poi nel mio libro, ma sicuramente una delle cose principali è quella di essere se stessi quando si parla in pubblico. Nel senso che quando si cerca di manipolare le persone, di essere troppo fighi, mm-hmm. e quindi di avere quel tono di voce un po' alla Vittorio Gassman, quella postura artefatta, con una gestualità eccessiva, il pubblico capisce che lo stai manipolando, certo. O tenti di manipolarlo chiaramente, e che non sei te stesso. Mentre invece la cosa principale quando si parla in pubblico è quella di essere te stessi. C'è una bellissima storia di Vaslavik che dice che una volta uno scarafaggio incontrò un millepiedi sulla sua strada e gli chiese: come fai con tutti questi piedi a camminare in maniera così leggiata ed armoniosa? E da quel momento in poi il millepiedi non seppe più camminare. Che cosa ci dice in pratica questa storia? Che se noi quando parliamo in pubblico pensiamo a dove mettere le mani, dove guardare le persone, qual è la postura, non mettere le mani in tasca, eccetera, se pensiamo a questo e ci concentriamo su questo, così come anche se ci concentriamo solo sul contenuto, perdiamo l'essenza della comunicazione, che invece è la spontaneità e la naturalezza, che è quello che si aspettano le persone da noi quando parliamo in pubblico.
Certo, certo. Allora, adesso vado avanti con la seconda domanda. Allora, intanto grazie per questa introduzione, che sicuramente,
grazie a te,
anche attraverso questa storia che hai raccontato, sicuramente molte persone, insomma, troveranno utile il paragone di non fissarsi appunto su avere dei preconcetti su noi stessi, no? E poi cadiamo in quel preconcetto e erriamo proprio su quello che andiamo a pensare che sbagliamo in quel momento, no? Spesso capita così. Allora,
assolutamente.
Avendo letto il tuo libro, mi è venuta in mente una domanda. Praticamente nel tuo libro dici che la paura di parlare in pubblico può essere un alleato, ma in che modo?
Sì, è esattamente così, nel senso che chiaramente se qualcuno che ci sta ascoltando ha paura di parlare in pubblico, so che non può credere a questa affermazione. Perché per molti la paura di parlare in pubblico è davvero molto molto forte, per qualcuno addirittura panico, terrore, ho visto delle scene un po' particolari durante i miei corsi, e per molti questa è una paura che arriva sino addirittura da quando si è bambini, magari si aveva difficoltà nel leggere ad alta voce davanti alla classe, mm-hmm. alle scuole elementari oppure anche alle scuole medie. E diciamo che oggi sicuramente la paura di parlare in pubblico non può essere affrontata con le cavolate motivazionali, balli o cose del certo. genere, come spesso vedo fare in molti corsi public speaking. In uno di recente ho visto c'era un gruppo che ballava Andiamo a comandare, perfetto. E un altro hanno ballato Occidentali Scarma. Non so cosa possa servire per superare la paura di parlare in pubblico. Ho consigli tipo immaginare il pubblico nudo,
certo.
Che sono cose ormai
anni 80, sì.
Sì, assolutamente sì, che fanno il pari. Non so, ricordi quando ti consigliavano all'università per affrontare l'esame col professore, quello cattivo, immaginalo seduto, e ci siamo capiti.
Sì, insomma. Sì, assolutamente.
E sono cose che ovviamente non servono assolutamente a nulla. Al contrario, la paura di parlare in pubblico può essere una risorsa, nel senso che come quando l'uomo primitivo, e quindi noi, aveva paura della bestia feroce, aveva due alternative, fight or flight, cioè o scappi,
certo.
o ti dai da fare e lotti. E la paura di parlare in pubblico, nel momento in cui tu ti trovi davanti al tuo pubblico, davanti a una platea, piccola o grande che possa essere, perché poi chiaramente cambia a seconda delle persone, e anche con 10 persone per qualcuno può essere una folla.
Assolutamente. Anche parlare magari a un colloquio di lavoro, no? Può essere magari anche parlare in pubblico,
sì,
quello.
Assolutamente,
quindi.
Sì, perché poi il punto è, hai citato appunto il colloquio di lavoro, più è alto il livello della sfida, quindi
uno a uno
di lavoro mi devono assumere,
certo,
più chiaramente aumenta la tensione. Quello
certo.
che bisogna capire è che questa tensione, quindi questa ansia, che non è altro che si trasforma poi nel nostro corpo in sintomi come tachicardia, sudore, eccetera, la paura di parlare in pubblico, l'ansia ha gli stessi sintomi dell'eccitazione.
Okay.
Quando, non so, vogliamo invitare una bella ragazza a cena e siamo lì, oppure ci danno una nuova responsabilità di lavoro, un avanzamento di carriera, è chiaro che sono cose positive, e però ci mettono comunque ansia. Ecco, quella è un'ansia positiva. La paura di parlare in pubblico può essere reinquadrata in questo modo, e quella può essere adrenalina che noi possiamo sfruttare per essere più concentrati su quello che stiamo facendo. Ecco il significato di questa mia affermazione all'interno, certo, del libro, nel quale dico appunto che la paura può essere un tuo alleato.
Quindi, per rimanere svegli, presenti, diciamo, e canalizzare quella paura non come paura che ci fa tremare le gambe, ma come forza, no, diciamo, in quel momento. Quindi
assolutamente sì, energia.
Ok, perfetto. Allora, la prossima domanda: in che modo si può focalizzare l'attenzione del pubblico quando parliamo? Se puoi dire un trucco efficace appunto per poter andare avanti su questa cosa.
Allora, guarda, uno dei nemici principali del public speak è sicuramente l'attenzione del pubblico, nel senso che noi abbiamo in mano un'arma che è lo smartphone, perché non è più un cellulare,
certo,
ce l'abbiamo lì e ci vuole un attimo, ci distraiamo da quello che, della persona che abbiamo di fronte che parla, e se non ci colpisce da subito nella nostra attenzione, noi ci distraiamo ed è quasi impossibile riuscire a recuperare la,
certo,
nostra attenzione, perché andiamo su Facebook, su WhatsApp, controlliamo la mail, eccetera. E la cosa straordinaria che accade è quella di vedere persone che parlano in pubblico e dall'altra parte persone che stanno lì ad ascoltare per ore senza distrarsi mai un attimo.
Okay.
Però a patto di che cosa? Tenere conto del secondo nemico delle persone, del public speaker, che è l'egoismo, nel senso che le persone sono egoiste.
Mm-hmm.
Quando io vado ad ascoltare una conferenza, non vado per ascoltare il formatore o la persona, il politico magari, o comunque la persona che sta parlando, ma vado perché possa darmi qualcosa, che può essere a livello emotivo o a livello formativo.
Certo.
Quindi le persone sono egoiste, molto spesso gli oratori parlano a se stessi, e quindi questo distrae il pubblico, li annoia. Molto spesso i professoroni, soprattutto quelli che hanno uno stampo, diciamo, più accademico,
certo,
sono portati appunto a parlare a se stessi, a usare paroloni, a essere molto verbosi, a essere noiosi nel ritmo, con un tono sempre monocorde.
Certo.
Ecco, questo chiaramente allontana il pubblico, e dall'altra parte invece noi dobbiamo cercare, attraverso le variazioni di ritmo, attraverso le pause, attraverso lo sguardo, dobbiamo cercare di rendere partecipe il nostro pubblico, di fare in modo che resti incollato dall'inizio alla fine del nostro discorso, e soprattutto che si porti a casa qualcosa. Che cosa intendo dire? Faccio proprio un'equazione
certo,
nel libro Parlare in pubblico senza paura, cioè le persone si concentrano molto su quello che hanno da dire, nel senso che quando scendono al parco l'importante è che ho detto tutto,
okay,
quello che avevo da dire. Questo è sbagliato, perché non è questo che ci deve interessare, ma è quanto di quello che io ho detto resta nel pubblico,
certo,
quanto il pubblico si porta a casa. E così io mi concentro su questo, allora il mio speech sarà sicuramente efficace.
Quindi l'esperienza che prova il pubblico in quel momento, diciamo, poi è il succo di...
Assolutamente sì, capire quali sono proprio le chiavi, quali sono le emozioni, cosa si può sentire dire il pubblico in quel momento, e perché il pubblico è lì per ascoltare me in quel momento, cosa io riesco a dargli rispetto ad altri che può cogliere la sua attenzione dall'inizio. Poi è chiaro, ci sono anche alcune tecniche sia verbali che riguardano anche il non verbale, per cercare di destare l'attenzione del pubblico,
certo,
che ovviamente non vuol dire alzare all'improvviso il volume della voce, perché ovviamente sono anche queste, sono come chiamate tu, tecniche anni
sì,
80, insomma.
Assolutamente. Ok, senti, allora un'altra domanda, volendo insomma esercitarsi, come si può fare un piccolo esercizio magari da soli per avere qualche risultato in più quando si parla in pubblico?
Guarda, io dico sempre una cosa, quando noi riascoltiamo la nostra voce, dopo che abbiamo mandato un messaggino su WhatsApp, ecco, adesso si usa molto, anziché il messaggio,
certo,
testuale, il messaggio vocale, io sono certo che tutti i nostri ascoltatori, almeno una volta nella loro vita, hanno registrato un messaggio, si sono riascoltati e hanno detto a se stessi: che voce di cacca
sì,
che ho,
certo. Che
okay,
tono assurdo, certo.
È sicuro. Questo perché quando ci riascoltiamo vediamo un altro noi stessi. Questo a cosa voglio arrivare? Che una delle cose che non dobbiamo fare assolutamente è riprenderci con la telecamera o anche con un cellulare quando noi facciamo le prove del nostro speech. partiamo dal presupposto che dobbiamo sempre provare il nostro discorso certo. Pubblico, breve o lungo che sia, ne parlo credo anche nel libro, quello che non dobbiamo fare è riprenderci, perché se noi ci riprendiamo cominciamo a vedere una serie di dettagli, di minuzie che il pubblico non noterà mai, ma che noi invece diciamo: ah, guarda qui come ho mosso il sopracciglio,
certo. E la prossima e la volta dopo magari poi facciamo peggio, no? Perché magari pensiamo al sopracciglio o altro.
Perché l'eccesso di perfezionismo ci porta sicuramente a sbagliare e, ritornando alla nostra sorellina di Vavlovic, ci porta a non essere spontanei e naturali, che è la vera essenza del public speaking.
Certo, ok. Allora, come ho detto prima, tu hai ideato il metodo Public Speaking Top. Ho visto che sei in giro, insomma, per tutta Italia di solito. Dove ti possiamo trovare prossimamente con qualche corso, con appunto qualche appuntamento dal vivo? Per chi, insomma, dei nostri ascoltatori vuole venire, insomma.
In questo fine settimana sono a Padova, ma per un'azienda privata. Poi ho un corso a Roma, e ho già finito però le iscrizioni. Un corso in un'università romana, l'Università di Studi Internazionali di Roma, e però anche quello è riservato. Probabilmente tra giugno e luglio avrò altre date. Credo sicuramente, se chi ci ascolta si iscrive sul sito massimocavallo.com, oltre a ricevere gratuitamente un mio ebook con alcune informazioni, riceverà poi gli aggiornamenti con le altre date. Però ecco, tutte queste date qui, quindi quelle da giugno e luglio, non permetteranno l'accesso al master, che sarà a giugno, la seconda edizione della masterclass con Luca Ward, il famoso attore e doppiatore. Però ecco, questo è riservato solo a chi ha fatto il corso Public Speaking Top, e quindi la prossima edizione sarà nel 2018.
Quindi diciamo che per chi fosse interessato rimane da collegarsi quindi ai tuoi siti internet, che ricordo massimilianocavallo.com e corsopublicspeakingtop.com, dove tra l'altro dicevi che si può scaricare anche un ebook gratuito con un po' di concetti base, insomma, del parlare in pubblico, giusto? Perché insomma magari volesse già
approcciare. Non è il solito ebook che quando scarichiamo ha 10-12 pagine, ma ne ha una sessantina, quindi è
sì, l'ho scaricato, posso confermare. Quindi,
perfetto.
Sì. Poi ricordiamo, volevo ricordare, poi ci tengo, anche il tuo libro Parlare in pubblico senza paura, che si può trovare anche su Amazon, se non sbaglio, vero? Mi pare.
Sì, assolutamente, okay. Anche su, sempre online, su Feltrinelli, Mondadori e tutti gli store online principali.
Quindi magari chi volesse approcciare, insomma, di più l'argomento del public speaking e, insomma, appunto parlare senza paura in pubblico, oppure a un colloquio di lavoro, come abbiamo detto, in altri contesti, può sicuramente magari venire a visitare il tuo sito, si scarica l'ebook gratuito e da lì magari può vedere i corsi, insomma, che terrai nei prossimi mesi, e magari appunto comprarsi anche il libro, così intanto le fondamenta prima dei corsi ce l'ha, insomma, quindi magari quando poi vengono i corsi.
Beh, sicuramente un libro, come nel mio caso, ma per qualsiasi tipo di materia, chiaramente non può sostituire mai la pratica e l'esperienza in aula, vale per il public speaking come anche per l'inglese o qualsiasi altro tipo di corso si voglia seguire. Però ecco, come hai detto bene tu, dà già delle basi, così come anche per esempio su YouTube, sul mio canale appunto Massimo Cavallo, ci sono una serie di altri consigli, c'è anche un video che dura 2 ore, quindi insomma un bel po' di informazioni. Oltre, mi permetto di usare questo tuo spazio, visto che avete anche voi uno spazio su iTunes, un podcast che si chiama proprio Public Speaking Top, dove ci sono anche lì, al momento credo di aver registrato 14 puntate se non ricordo male, e ci sono già dei consigli di base su come affrontare uno speech in pubblico, come hai detto tu, anche come affrontare un colloquio di lavoro, un incontro con i propri collaboratori, una riunione o altro, insomma.
Perfetto. Allora, per oggi ti ringraziamo, Massimiliano, sei stato gentilissimo.
Grazie a te,
insomma,
Veronica,
per questa intervista. Allora, buon lavoro e a presto. Ciao a tutti.
A presto, Veronica. Un saluto a tutti quanti.
Ciao. E adesso vi lascio con l'ultimo pezzo per oggi, i Berlin, Take My Breath Away. Bentornati con l'angolo del libro per oggi, in cui parlerò di come vincere lo stress e cominciare a vivere di Dale Carnegie. Allora, Dale Carnegie è stato uno scrittore, è vissuto fra il 1888 e il 1955. È stato anche un conferenziere e creatore di famosi corsi di automiglioramento, formazione aziendale e gestione delle relazioni interpersonali. Nato in Missouri da una famiglia indigente, è stato l'autore del bestseller Come trattare gli altri e farsi gli amici, pubblicato come prima edizione nel 1936. In più, tra i suoi libri pubblicati ci sono Scopri il leader che è in te, Come godersi la vita e lavorare meglio, Come parlare in pubblico e convincere gli altri e Le 5 qualità essenziali per avere successo. Oggi la Dale Carnegie Training, da lui fondata nel 1912, include tra i suoi clienti 400 delle 500 maggiori aziende americane nella classifica della rivista Fortune. Quindi questo libro, appunto, è, diciamo, una guida, vuole essere, per appunto vincere lo stress e cominciare a vivere meglio, in 10 mosse. La prima è: impara ad affrontare ogni situazione difficile. La seconda: elimina il 50% delle preoccupazioni. La terza: impara le 11 parole che possono trasformare la tua vita. La quarta: smetti di angosciarti per i problemi economici. La quinta: trova te stesso e sii te stesso. La sesta: ignora le critiche altrui. La settima: allunga di un'ora la giornata ed evita l'insonnia. L'ottava: guarisci dalla depressione in 2 settimane. La nona: asseconda l'inevitabile. E la decima: non tormentarti per l'ingratitudine. Allora, questi sono 10 passi che appunto vengono descritti dentro il libro, vengono affrontati in modo molto approfondito. Questo dico sempre, vi consiglio libri perché magari sono semplici da leggere. Questo qui è un libro leggermente più faticoso, insomma. Perché? Perché va in maniera capillare a toccare tutti questi punti che vi ho detto, quindi a far capire appunto in che modo si può reagire meglio alle cose che ci accadono, per appunto affrontare nel migliore dei modi la vita e soprattutto appunto trarre dei benefici anche quando magari appunto siamo depressi, siamo disperati oppure non riusciamo a dormire, abbiamo dei problemi pratici. Dale Carnegie affronta questi temi facendo anche dei raccontando anche delle storie, quindi facendo anche degli esempi e dando anche degli spunti su come si può lavorare su se stessi con dei metodi di lavoro che lui appunto enuncia dentro il libro, per riuscire appunto ad ottimizzare tutte queste sfere che vi ho detto fino adesso, che sono appunto le 10 mosse che fanno parte del libro, e quindi riesce praticamente a far capire al lettore in che modo bisogna lavorare su se stessi per poter appunto affrontare al meglio la vita e quindi andare a limare quegli spigoli che ci fanno poi avere del malessere e appunto ci fanno vivere male, non ci fanno apprezzare quello che abbiamo. Vi ho detto appunto è leggermente più difficile rispetto agli altri libri, ma non è niente di insormontabile, è scritto comunque in maniera fluida, però bisogna appunto riflettere un attimino in più mentre si legge questo libro. Adesso vi leggo un passo che è appunto uno dei più semplici che ho trovato nel libro, e dice: se avete un limone, fateci una limonata. Mentre stavo scrivendo questo libro, feci un giorno una capatina all'Università di Chicago e chiesi a Robert Maynard Hutchins come facesse a dominare l'ansia. Lui rispose: ho sempre cercato di seguire un consiglio di Julius Rosenwald, presidente della Sears Roebuck Corporation. Se avete un limone, fateci una limonata. Questo era il metodo di Hutchins. Gli sciocchi invece fanno l'opposto. Se la vita ha dato loro un limone, si scoraggiano e dicono: sono perduto, è il destino, non ho fortuna. Poi insultano il mondo e si compiangono. Ma quando al saggio viene dato un limone, dice: quale lezione posso trarre da questa mia poca fortuna? Come migliorare la mia situazione? Come posso fare una limonata? Dopo aver speso una vita intera a studiare la gente e le loro riserve di energia nascosta, il grande psicologo Alfred Heidler osservò che una delle più straordinarie caratteristiche umane è quella di poter trasformare un meno in più. Ecco l'interessante storia di una mia conoscente che fece proprio così. Si chiama Thelma Thompson. Durante la guerra, mi raccontò, mio marito era stato destinato a un campo di istruzione nei pressi del deserto di Mojave, nel New Mexico. Io andai ad abitare lì, per essergli vicino. Ma era un posto orribile, non mi ero mai sentita così infelice. Mio marito partì per partecipare a delle manovre nel deserto e io rimasi sola in una baracca minuscola. Il caldo era insopportabile, 50 gradi all'ombra dei cactus. Nessuno con cui scambiare una parola, fuorché indiani e messicani, che non sapevano l'inglese. Il vento non smetteva di soffiare e tutto quello che mangiavo, e anche l'aria che respiravo, era piena di sabbia, sabbia, sabbia. Ero così esasperata che scrissi ai miei genitori, dissi che non ne potevo più e che tornavo a casa, che non ce la facevo a rimanere nemmeno un giorno in più. Meglio la galera. Mio padre rispose con due sole righe, due righe che restarono sempre nella mia memoria, due righe che trasformarono l'intera mia esistenza. Due uomini guardano attraverso le sbarre della cella. Uno vede il fango, l'altro una stella. Rilessi non so quante volte quelle due righe, avevo vergogna di me stessa. Decisi di cercare il lato buono della situazione, avrei cercato la mia stella. Feci amicizia con i locali e le loro reazioni mi stupì. Quando mostrai di interessarmi ai loro lavori di tessitura e ceramica, mi offrirono in regalo i loro pezzi preferiti, quelli che si erano rifiutati addirittura di vendere ai turisti. Studiai le forme fascinose dei cactus e le yucche e gli alberi contorti. Mi feci raccontare dei cani della prateria, contemplai i tramonti del deserto e andai alla ricerca di conchiglie marine che erano state depositate lì milioni di anni addietro, quando le sabbie del deserto avevano costituito il fondo di un oceano. A che cosa era dovuta quella sorprendente trasformazione? Il deserto di Mojave non era cambiato, gli indiani non erano cambiati, ma ero cambiata io. Avevo cambiato il mio atteggiamento mentale e così facendo, una brutta situazione, trassi l'avventura più appassionante della mia vita. Ero attratta e interessata da quel nuovo mondo che avevo scoperto e finii per scriverci sopra un libro, un romanzo che apparve sotto il titolo di Bright Ramparts. Avevo guardato fuori dalla mia prigione, che io stessa mi ero costruita, e avevo trovato la mia stella. Come avete potuto sentire, il tono del libro, appunto, è come è scritto, del Carnegie, praticamente affronta tutti quei problemi che possiamo appunto trovare lungo la nostra vita. In questo caso lo fa attraverso il racconto di questa sua amica, che è molto carino. Anche la frase che disse il padre, secondo me, è molto interessante, e non per fare del qualunquismo, perché è ovvio che tutti noi siamo esortati da sempre a vedere il meglio anche quando siamo nelle situazioni peggiori, però veramente questo libro può aiutare a fare quel passo in più, quindi non solo a sapere queste cose, ma a metterle veramente in atto e quindi a fare quel cambio reale che serve per poi migliorare la propria vita e per affrontare quindi ogni giornata nel migliore dei modi. Quindi fatemi sapere se lo leggete, cosa ne pensate, o se l'avete già letto. Scrivetemi appunto su Facebook, nella pagina di Marketing Mix. Se non l'avete fatto ancora, mettete il mi piace. E per oggi è tutto con la puntata nuova di Marketing Mix. Vi aspetto per la settimana prossima. Un saluto da Veronica. Ciao a tutti.